6 di sera magazine.
Benvenuti nel magazine da Michela Daghini, questa sera con Yasmina Reza e il suo nuovo romanzo, Serge, piccolezze del quotidiano in una famiglia tradizionale ebraica raccontate con l'ironia corrosiva della scrittrice francese. E poi Less is More, la sottrazione come ricetta per la felicità, meglio togliere che aggiungere se vogliamo vivere meglio, parola del celebre psicologo cognitivista Paolo Legrenzi. E ancora, prendersi cura della propria vita per curare il mondo, visioni alternative nel ciclo di lezioni del filosofo Leonardo Caffo. E infine Stanca di guerra era il titolo più che mai attuale di un noto spettacolo di Lella Costa, dall'attrice una riflessione sull'assurdità dei conflitti. Serge è il nuovo romanzo di Yasmina Reza, scrittrice, drammaturga, attrice francese. Le sue opere sono state messe in scena in tutto il mondo e hanno ricevuto svariati premi. Il successo internazionale arriva con Art, tradotto e rappresentato in oltre 30 lingue. In questo ultimo romanzo, Serge racconta con sottile ironia l'insensatezza di comportamenti vuoti, di costumi che hanno smarrito il senso, il significato, parla dell'invecchiamento. E sullo sfondo c'è il valore simbolico dei memoriali come Auschwitz, ma soprattutto le dinamiche relazionali dei popper, dinamiche complesse e contraddittorie di una famiglia tradizionale ebraica. Serge, del titolo, è il fratello maggiore, ma il narratore Jean, quello di mezzo. E i tre popper arriveranno alla resa dei conti durante un viaggio e hanno scelto Auschwitz come meta turistica con, cito, gente in tenuta semibalneare, canottiere e sneakers colorate. Secondo Yasmina Reza, infatti, lo sguardo del nostro tempo è uno sguardo da turisti. L'ho incontrata per parlare di questo suo ultimo lavoro. In alcuni romanzi, come in questo, Yasmina Reza sembra osservare la realtà da lontano, ponendo la giusta distanza per individuarne tutte le contraddizioni, le assurdità, gli aspetti surreali dell'esistenza che a volte, fagocitati dal quotidiano, non notiamo e che passano inosservati. Le ho chiesto se le capita di sentirsi un'osservatrice esterna alla vita quando scrive, di essere una spettatrice.
Mais en fait, je ne suis jamais distante. Il y a une double caméra en moi, c'est-à-dire même quand je suis
Ma in realtà io non sono mai distante, è come se ci fosse una doppia telecamera dentro di me, quindi anche quando sono totalmente immersa nella realtà, vedo comunque di questa realtà gli aspetti singolari, divertenti e spesso anche ridicoli, ma sono sempre dentro la realtà, non sono in una sorta di strapiombo sopra la realtà.
Ce n'est pas une forme de surplomb.
A differenza di altri autori, lei sembra quasi prendere le sembianze, immedesimarsi completamente nel personaggio. C'è una forma di empatia forte, evidente. Che ruolo ha questa componente? Quanto è importante per entrare nella realtà di cui si sente parte e che racconta e descrive?
Oui, c'est pour ça moi je suis pas tellement capable, malheureusement, parce que je pense que c'est pas forcément une qualité de l'écriture.
Sì, ed è per questo motivo che io non sono capace, da un certo punto di vista è anche un peccato, non sono capace di scrivere se non provo empatia nei confronti del personaggio. Devo provare un'empatia emotiva per poter scrivere un personaggio. E so che ci sono invece molti scrittori capaci di creare personaggi odiosi nei confronti dei quali non sono minimamente empatici, ma io no.
Detestabile, per le quali non avevo aucune empatia. Moi, je sais pas très bien le faire.
Ecco, alcuni suoi libri come I celeberrimi, Il dio del massacro oppure Art sono diventati pietre miliari del teatro contemporaneo nel West End a Londra, dove sono ormai dei classici, ma anche nel resto del mondo. I suoi testi sembrano sempre nati drammaturgicamente per il palcoscenico. Lei il teatro lo conosce bene, viene da lì, ha una formazione da attrice e la sua scrittura sembra spesso voler suggerire anziché dire, descrivere alcune sfumature. C'è sempre un non detto, un sottotesto lasciato all'immaginazione del lettore. In questo senso come lavora alla scrittura Yasmina Reza?
Mais vous l'avez dit très justement vous-même, je viens du théâtre. Or, l'écriture de théâtre...
Lei l'ha detta molto bene questa cosa, io vengo dal teatro e la scrittura teatrale implica un sottotesto, cioè una serie di cose che non vengono dette, che restano silenti in qualche modo e che vengono portate dall'attore che le dirà con il suo corpo, con i suoi silenzi, con le sue espressioni, con una serie di situazioni prive di parole. Questa è la cosa che io preferisco, la scrittura senza dire parole, ed è stata una mia ossessione quando scrivevo di teatro e una qualità, parola che uso senza presunzione, diciamo col suo senso più neutro, una qualità che è rimasta nella scrittura per il romanzo.
Per ce qu'il est basiquement, je pense que je l'ai gardé avec le roman.
Forse può sembrare una domanda ingenua, ma chi non ha fatto l'attore e non ha lavorato in teatro potrebbe scrivere allo stesso modo? Certo, ci sono autori di teatro che non vengono dal teatro, ma forse c'è qualcosa di ancora più profondo, più complesso?
C'est pas du tout une question genuine, c'est une très bonne question et c'est pour ça que je réponds non.
La sua non è affatto una domanda ingenua, è un'ottima domanda e la mia risposta è no. No, io non saprei scrivere così se non avessi vissuto l'esperienza della scena e conosciuto quindi tutte le possibilità che non comprendono le parole. Ci sono infatti per questo motivo molti scrittori che hanno iniziato la loro carriera letteraria con il romanzo e che si vogliono dedicare la scrittura teatrale, ma non ci riescono proprio perché provengono da un mondo esplicativo in cui, le faccio un esempio, si può scrivere prendendo il bicchiere, il personaggio pensava o intanto pensava o diceva, e questa è una cosa che nella scrittura teatrale non è possibile fare. Il risultato è quindi che chi viene da questi mondi tende ad avere frasi molto lunghe ed estremamente esplicative.
E le frasi diventano très explicative.
Quindi le capita quando scrive di vedersi già interpretare il personaggio che sta prendendo vita nella scrittura, Yasmina Reza?
Sì, sì, che ce soit pour le théâtre ou pour la littérature, je joue tout.
Sì, assolutamente, quando scrivo sia per il teatro che i romanzi io recito, qualche volta se qualcuno mi vedesse penserebbe che sono completamente pazza, ma recito tutto ed è anche la cosa bella quando mi capita di vedere una pièce recitata, interpretata da altri attori, la interpretano in modo completamente diverso, cioè il fatto di avere recitato durante la scrittura e di avere quindi reso quella scrittura potenzialmente possibile in un certo modo non impedisce l'esistenza di un modo completamente diverso e questo è estremamente interessante.
Significa aussi che ça peut être fait d'une autre façon. C'est très intéressant.
Venendo ai personaggi di questo libro, che si recano tutti assieme ad Auschwitz, sembrano ricordarci come spesso ci perdiamo nelle piccole cose, nelle piccolezze, nell'economia spicciola del quotidiano, le piccole incombenze di ogni giorno, dimenticando quelle che sono le dimensioni universali, il valore etico, il rapporto fra le persone, le cose che contano, il senso della vita.
Vous avez dit une phrase très importante, vous venez de dire ils oublient la dimension grandiose et sacrée, enfin la dimension tragique.
Lei ha detto una cosa molto significativa, ha detto ci dimentichiamo la dimensione tragica della dimensione grandiosa della vita, ma io penso e scrivo anche per questo che sarebbe un errore pensare che una dimensione tragica esterna ci possa commuovere a lungo. Ho sempre scritto di questo, della superiorità delle cose piccole sulle cose grandi. Siamo più colpiti da una calzamaglia strappata che non dalla visione di un morto alla televisione. E questo occorre riconoscerlo e non molte persone lo fanno.
E ça, il faut le reconnaître.
Ecco, la memoria è un altro tema centrale di questo romanzo, così come lo è il passare del tempo, che in qualche modo è legato alla memoria e al decadimento fisico, peraltro, che ritorna più volte in questa storia. Mi piacerebbe tornare sulla memoria, perché ci sono frasi molto forti. Lei, ad esempio, ricorda che la memoria può anche non servire, in fondo, può essere inutile se si porta via tutto.
Parce qu'il y a un problème sur le de terminologie du mot mémoire. Moi, la façon dont moi je comprends le mot mémoire, c'est une mémoire individuelle et émotive. Je ne comprends pas le mot mémoire d'un point de vue théorique.
Perché esiste un problema terminologico riguardo alla parola memoria, perché per me la memoria è la memoria individuale, la memoria emotiva. Non la comprendo da un punto di vista teorico, cioè in altre parole la memoria è ciò che abbiamo vissuto in prima persona, se no stiamo parlando della conoscenza, cioè di cose che si sanno, non si ricordano. Ma quando si visita ad esempio un luogo come Auschwitz, si è messi di fronte costantemente a delle ingiunzioni al ricordo, ricordati di questo, ricordati di quello, cioè esiste un dovere della memoria, è un concetto che abbiamo anche in Francia, ma che secondo me corrisponde a un uso sbagliato di questa parola.
En France il y a un concept qui s'appelle devoir de mémoire et moi je pense que c'est un mauvais usage du mot.
In riferimento anche alla memoria, il valore dell'etica mi pare sia una questione centrale nella sua opera, che parte da una linea etica proprio della scrittura, che lei peraltro ha spesso ricordato, un rigore.
Pour ma part, j'ai quand même une éthique de l'écriture, auquel je tiens, qui est la mienne, un notre écrivain en aura une autre.
Io ho un'etica della scrittura che mi sta molto a cuore, che è mia, che è diversa da quella di altri scrittori. Non scrivo qualsiasi cosa, non do da leggere cose a caso, ho quindi una mia etica personale della scrittura e mi sembra che questo si possa dire anche in modo più generale rispetto alla società, che la cosa migliore che si possa insegnare per esempio ai bambini è una forma di etica del comportamento, non mentale, cioè ritengo che il comportamento sia più importante delle opinioni o dei desideri di idealismo ad esempio.
Que l'opinion, que la pensée, que le désir idéaliste d'être ceci ou cela.
Yasmina Reza, attraverso la scrittura tutti questi personaggi ci parlano della vita e sappiamo che le parole, il linguaggio formano il pensiero. Le parole non sono mai neutre. Lei che lavora sulla lingua, vive con le parole, le crea, le sceglie, le cesella, le unisce, le combina. La sente questa responsabilità?
Le parole fabriquent le monde, c'est sûr.
Sì, le parole costruiscono il mondo. È una grande responsabilità, la responsabilità delle parole. Questo ha a che vedere con quello che dicevamo prima sull'etica della scrittura e anche con il fatto che attualmente, non so se sia sempre stato così, agli scrittori e alle scrittrici vengono rivolte domande su qualsiasi argomento, sugli eventi della società, sugli eventi della politica, cioè gli scrittori sono considerati come dei saggi con appunto uno sguardo dall'alto. Ecco, io rifiuto categoricamente questa posizione, proprio perché, come dicevamo prima, le parole hanno un peso, le parole aggiungono un peso al mondo, le parole non sono neutre e io ritengo di non avere nulla da aggiungere in questo senso alla cacofonia generale.
Non sono pas neutre e che personalmente je n'ai rien à ajouter qui vaille la peine alla cacofonia generale.
Grazie a Yasmina Reza, ricordo che il suo ultimo romanzo è Serge, appena uscito da Adelphi. Less is more è l'espressione divenuta celebre, nata nel contesto artistico del Bauhaus, indicando che togliere, ridurre, sottrarre è meglio perché porta all'essenzialità e aggiunge valore. E la sottrazione come via per la felicità è quella indicata da Paolo Legrenzi e parte dall'amore, il nuovo libro dell'insigne psicologo cognitivista che indica le sottrazioni buone, cioè razionali e produttive, e ci indica poi quelli che sono i pericoli nascosti invece in quelle cattive, ingannevoli. Ne parla nel suo ultimo saggio Quando il meno diventa più, in cui spiega proprio come vivere meglio in questo senso e lo fa attingendo anche alla fisica, alla biologia, alle neuroscienze, ma anche al cinema, alla letteratura. Un libro su questo tema, sulla sottrazione, non c'era ancora e quindi ci ha pensato Paolo Legrenzi. Partendo appunto dall'amore, l'idea di partenza è proprio questa, l'amore. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Grazie a voi di avermi invitato. Questa è l'idea che mi ha spinto a fare il libro e poi ho cercato di espanderla, precisarla, analizzarla in molti altri aspetti. Naturalmente, dato che libri sulla sottrazione, come lei ha detto, non sono mai stati scritti, ho cercato di fare un panorama di cos'è stata la sottrazione nella cultura del secolo scorso e di adesso, perché è un fenomeno molto recente, perché la sottrazione è difficile per il pensiero umano.
E infatti allora, questa resistenza a sottrarre ha a che fare con la cultura?
Beh, in parte ha a che fare con la cultura, perché la cultura in cui siamo, il nostro cervello si è formato per decine e migliaia di anni, i contenuti del cervello cambiano, anche i nostri contenuti sono cambiati negli ultimi minuti, però l'architettura del cervello, pensiamo quando lei compra un iPhone, come è fatta di architettura, poi quello che lei ci mette dentro, l'architettura del cervello è rimasta immutata per tutto il lunghissimo periodo che siamo vissuti da cacciatori raccoglitori. In quel periodo il cervello si è plasmato per l'aggiunta, per aggiungere, il nostro scopo era sempre aggiungere. Poi, molto tardi, il nostro cervello è rimasto sempre quello, che non è che cambia di un secolo l'architettura del cervello, però il mondo è diventato molto ricco, complicato e tante volte conviene in realtà sottrarre. E la cultura è stata, diciamo, l'avanguardia che ci ha mostrato l'importanza della sottrazione in moltissimi campi della vita. Però, naturalmente, noi continuiamo a privilegiare le addizioni spontaneamente. Per arrivare alle sottrazioni dobbiamo fare spesso un ragionamento che è più complicato, un pensiero che è più complesso, non ci viene spontaneo.
Ecco, quali sono le buone pratiche della sottrazione quando il meno diventa più? E tutto ciò ha a che fare in qualche modo con l'idea di frugalità che lei così ben ha analizzato in passato?
Sì, partiamo dalla frugalità. La frugalità è una scelta contro il consumismo quando questo diventa imperante, ossessivo, e ha a che fare con lo stile di vita materiale. Invece la sottrazione, come la tratto in questo libro, è diversa dalla frugalità, nel senso che è una nuova mentalità che invece di venire, come posso dire, imposta dall'alto, noi maturiamo dal basso, dentro noi stessi, perché ci dicono che non dobbiamo consumare troppa energia, ci dicono che dobbiamo non lasciare troppe impronte sulla terra per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un equilibrio sulla terra che deriva dal non consumare risorse che sono in realtà non rimpiazzabili. Ecco, queste prediche dall'alto, che sono giuste peraltro, io cerco di giungere invece dal basso, creando una mentalità sottrattiva. E in questo modo si viene alle buone pratiche. Le buone pratiche delle sottrazioni sono tutti quei casi in cui, e elenco i 10 più importanti, una sorta di decalogo, fare meno di qualcosa si traduce poi in un vantaggio, cioè che quel che crediamo essere un più aggiuntivo in realtà è uno svantaggio, e questo c'è in vari campi, nelle emozioni, nelle scelte, nelle decisioni, in molti campi.
Ci fa un esempio nelle emozioni?
Beh, ad esempio le emozioni, noi lo spirito aggiuntivo è aggiungere cose e quindi possedere di più, però siccome siamo stati costruiti in maniera tale che la perdita ci fa più dolore di quanto ci faccia piacere il guadagno, cioè quando noi perdiamo qualcosa soffriamo molto di più di quanto noi non proviamo piacere quando questa cosa rientra nel nostro io, sia che sia l'io materiale, sia che sia l'io affettivo. Allora in questo caso, ad esempio, non essere egocentrici, avere meno senso della proprietà, avere meno questo spirito aggiuntivo, non solo di cose materiali, non so, la gelosia per una persona e poi diciamo la cattiveria che viene fatta quando noi, una persona decide ultimamente di uscire dalla sfera dei nostri affetti, deriva per l'appunto dal dolore della perdita che è maggiore del guadagno, del diciamo possesso dell'entrare. E in questo caso il meno diventa un più, si diventa più generosi, meno gelosi, meno rancorosi, tutte queste emozioni meno invidiosi, che sono emozioni diciamo negative, sono generate da questa diciamo asimmetria, tale per cui meno di molte di queste emozioni diventa una maggiore poi felicità e benessere. Nel libro faccio molti esempi più dettagliati. Direi che le emozioni sono il campo principe di dove il meno diventa più, per la verità. E infatti noi oggi abbiamo uno spreco enorme di emozioni, che è controproducente.
Quindi l'invito è a scoprire e a saperne di più attraverso le sue pagine, e noi ci risentiremo presto. Per ora grazie, professor Legrenzi, per questo.
Grazie a voi di avermi intervistato e interpellato su un tema a cui tengo così tanto.
Grazie per questo percorso nelle emozioni e nella sottrazione soprattutto. Grazie. In my mind, I call you home. Quando il meno diventa più, di Paolo Legrenzi, è uscito in questi giorni per Raffaello Cortina. Uno sguardo sul presente, quello proposto da Leonardo Caffo nel ciclo di lezioni di filosofia della salvezza che si tiene a Milano in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. L'idea è che se il modello di salvezza collettiva prodotto dagli anni 70 dall'Occidente, dalle culture postmoderne, sembra fallito, e se il mondo e la vita individuale coincidono, forse soffermarsi su altre visioni e salvare la propria vita, dice Caffo, è un primo tentativo di salvare il mondo. E allora ecco una serie di incontri per riflettere su visioni altre, su ipotesi alternative. Filosofia della salvezza, quindi, per riflettere sulle contraddizioni del presente. Sono tante? Leonardo Caffo, buonasera, ben trovato.
Grazie mille per l'invito e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Sono tantissime, poi vabbè, ogni presente è stato contraddittorio, noi viviamo il nostro, quindi guardiamo le nostre di contraddizioni. Ci siamo detti, perché non proviamo a ragionare sul problema principale del nostro tempo, cioè che ci sentiamo invasi dalla impossibilità di fare qualcosa, cioè la guerra prima, l'epidemia dopo, come ci salviamo, come ci si salva? E abbiamo detto, forse collettivamente non lo sappiamo come ci si salva, però individualmente ci sono delle strade. Cosa vuol dire salvarsi individualmente? E ci siamo immaginati quattro vie di fuga, che sono quelle dall'oppressione del digitale, che abbiamo chiamato offline, quelle dalla possibilità di concepire la mente in modi diversi dal modo ordinario, e ci siamo avventurati nel parlare della grande scommessa psichedelica. Che cosa significa, come dire, riconcepire il viaggio da fermi? È una cosa che ci siamo tristemente abituati a fare durante l'epidemia, e quindi abbiamo parlato della meditazione. Poi una quarta e ultima scommessa, che va bene l'individuale, ma se non diventa un po' collettivo diventa triste, e quindi le microcomunità come alternativa ai modelli di vita urbani e faticosi che ci siamo abituati a fare, e che poi ci siamo disabituati a fare durante il Covid, e che adesso ci dobbiamo riabituare a fare. E insomma, va bene le contraddizioni, ma la confusione regna sovrano, e la filosofia deve servire anche a qualcosa di un attimo più pratico. Non ti può soltanto spiegare l'infinitamente altro, dobbiamo calarla un po' nel mondo reale.
E infatti noi chiediamo aiuto ai filosofi. Partiamo dall'offline, dalla disconnessione dal digitale, che è stato anche il punto di partenza di questo percorso.
Sì, nel senso che di ogni cosa fondamentale del nostro mondo noi dobbiamo fare, a questo la filosofia giova un po', quella che viene chiamata dialettica, cioè dobbiamo capire le cose buone da salvare, le cose brutte che riusciamo a individuare solo grazie alle cose buone. Il digitale da un lato è uno strumento pervasivamente interessante con cui noi possiamo riconcepire un'esistenza completamente diversa rispetto a quella che facevamo prima del digitale. Dall'altro lato, digitale ha significato anche alienazione, significata incapacità di orientarsi, nessuno di noi riesce più ad andare neanche al panettiere senza Google Maps, e significata incapacità di relazionarsi con gli altri senza utilizzare Tinder o Grindr a seconda dell'orientamento sessuale, può significare perdita della memoria. Io senza il mio calendario dell'iPhone non so che cosa devo fare domani, il che non era vero fino a 15 anni fa, mi ricordavo benissimo le cose, e non è solo perché sono invecchiato, è che sono un nativo non completamente digitale. E quindi parlare dell'offline significa provare a prepararsi, questa è la grande sfida, a che cosa significa una cognizione mentale che non sia una cognizione appiattita sul digitale. E quindi il primo esercizio di via di fuga è: cos'è una vita fuori dal digitale, una una mente fuori dal digitale, una mente che si esercita cognitivamente fuori dal digitale. Non so, faccio un esempio, una navigazione in barca a vela senza gli strumenti del navigatore satellitare digitale. Si poteva fare prima, l'umanità ha navigato per millenni senza tutto ciò. Cosa può significare fare un viaggio in barca a vela senza questa cognizione? Orientarsi in una nuova città richiedendo informazioni ai passanti e non utilizzando uno smartwatch? Sono tutti dei progetti molto calati nella pratica.
Esercizi.
Esercizi, sì, sono esercizi, sono sempre, io credo in una filosofia che, come già era nel mondo greco, è un esercizio per vivere bene, no? E non soltanto per pensare bene o per sembrare intelligenti a cena, ecco.
E poi c'è un altro aspetto che è il tema con cui chiuderà questo percorso, questo ciclo di incontri, che riguarda le microcomunità e l'anarchia, l'idea di fare rete, quindi l'idea di tornare a valorizzare le microcomunità, magari i piccoli insediamenti, magari con il proprio orto, ma che si supportano al loro interno.
Sì, è, come dire, è evidente che dobbiamo immaginare altri modi di vivere. Altri modi di stare al mondo. Non possiamo veramente pensare che sia ancora la famiglia tradizionale o l'appartamento alla periferia della città a mo' di unità d'abitazione di Le Corbusier a farla da padrone, ma dobbiamo immaginare altri modi di condividere lo spazio tra famiglie formate da amici, figli cresciuti in comunità allargate. La microcomunità è uno spazio di grande sperimentazione, non governativamente statalista, ma di auto-organizzazione. Per questo la mitologia è quella dell'anarchia che ci sta dietro, ma in realtà sono possibili ampolle perfettamente legali all'interno dei nostri stati, in cui le microcomunità, per esempio lo sharing, quello che adesso noi chiamiamo così nella cultura delle app, viene da lì, no? L'idea della condivisione della casa, dello spazio, dei giardini. Se non ci immaginiamo altri modi di vivere lo spazio e di allargare quelle che sono le gabbie entro le quali ci siamo chiusi, la scommessa è persa in partenza, cioè non possiamo avere i sogni dei nostri nonni, perché è cambiato il mondo nel frattempo.
E piacerebbe vivere in una realtà di questo tipo, una piccola comunità? Ce ne sono comunque anche in Italia, in Europa, in America naturalmente.
Ma soprattutto, voglio dire, voi trasmettete dal luogo delle comunità, pensiamo a cosa è stata Monte Verità. Comunità ce ne sono tantissime, alcune laiche, rivoluzionarie, anarchiche, come è stata per esempio la comunità del Monte Verità. Sì, mi piacerebbe, ma non è una cosa che considero controfattuale o condizionale, è sicuramente quello dove miro ad andare, neanche tra tantissimo, è di fatto comunque una forma di microcomunità allargata, anche se non spazialmente localizzata, è quella in cui vivo adesso, con una rete di amici che costituisce famiglia, con un modo diverso di intendere la genitorialità, con un modo diverso di intendere le relazioni basilari. Io credo che ognuno di noi se la debba un po' inventare la vita che vuole fare, è esattamente lo spirito della microcomunità. Vieni, prendilo, è tuo.
Grazie Leonardo Caffo e a presto, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Per le prossime conferenze del filosofo Leonardo Caffo trovate tutte le informazioni sul sito Base Milano. E per chiudere, una riflessione di Lella Costa sul conflitto in Ucraina e l'assurdità della guerra, il suo significato, la sua essenza, un tema a cui aveva dedicato lo storico spettacolo Stanca di guerra, appunto, entrato a far parte della storia del teatro.
Ma a me sconvolge l'idea che Stanca di guerra, che è uno spettacolo del 96, potrebbe essere riproposto, rimesso in scena praticamente pari pari oggi. È un pensiero che mi, come posso dire, che mi schianta, perché viviamo, cresciamo con questa idea che in qualche modo ci si evolva, che in qualche modo si vada avanti, e verificare invece che non è vero e che siamo ancora lì è qualcosa che mi leva le forze e mi porta ancora più indietro nel tempo alle parole straordinarie di Ecuba, che Ecuba pronuncia rivolta agli Achei, ai Greci, davanti al nipotino affianato, il figlio di Ettore, che è stato scaraventato dalle mura di Troia. Troia ha perso e quindi tutti i maschi devono essere annientati. E questa donna schiantata dal dolore, dice, si rivolge ai nemici dicendo loro: e voi achei, il cui vanto sono più le armi che il cervello, perché vi siete macchiati di un delitto tanto mostruoso, avete avuto paura di un bambino. Ecco, è intollerabile che queste parole si debbano pronunciare esattamente nella stessa maniera ancora oggi, è qualcosa di inconcepibile, e non è un caso, insomma, che anche Euripide le abbia messe in bocca a una donna, perché sono le donne che hanno questo compito, e non dobbiamo dimenticarcelo, anche se fa male, fa fatica, fa dolore.
Grazie a Lella Costa, con queste parole si chiude il magazine. Grazie come sempre per essere stati con noi, grazie alla scrittrice Yasmina Resa, allo psicologo Paolo Legrenzi, al filosofo Leonardo Caffo, grazie ad Alessio Sturaro in regia tecnica. Vi aspetto domani per incontrare il capitano Paul Watson, esplorando la ricchezza del mondo sommerso per ricordarne l'importanza e per cercare di proteggerlo. Lo facciamo con il capitano Paul Watson, appunto, che ha dedicato la sua vita alla difesa degli oceani. Il 21 aprile il Cinema Lux di Massagno propone il docufilm Watson, il pirata che salva gli oceani, arrivato nelle sale dopo aver girato i circuiti dei festival, e noi appunto lo incontriamo domani. Da Michela Daghini dunque ancora grazie, e a tutti voi una splendida serata.